mi stavo preparando per parlare ai giovani e parlare dell'eutanasia. Mi stavo preparando e il Signore mi ha dato più di quello che mi aspettavo. La mia idea era di parlare ai ragazzi delle questioni etiche legate al... adesso qualcuno mi ha messo in confusione, posso solo dire eutanasia, non suicidio assistito, sono due cose diverse, attenzione. Comunque ne abbiamo parlato insieme di questo con loro, però nel considerare queste questioni di vita e morte mi sono confrontato con alcune persone affascinanti, ho conosciuto alcune storie, alcune persone davvero straordinarie. Una di queste persone si chiama tutt'oggi Johnny Erickson Tada. Quanti di voi avete sentito parlare di lei? Ecco, diversi di voi. Lei ha scritto un libro, Quando è giusto morire, e la sua storia è che a 17 anni ha avuto un incidente che ha cambiato la sua vita per sempre. La sua famiglia era in vacanza, è saltato in acqua, lei pensava che l'acqua era più profonda di quello che in realtà era, ha colpito la testa e si è spezzata la colonna vertebrale. È rimasta tetraplegica, completamente paralizzata. E mentre mi preparavo per parlare ai ragazzi, la cosa che mi ha colpito di Johnny è che anche se era in questa condizione, mi ha colpito quanta gloria ha dato a Dio questa donna. Lei insieme ad altri, leggevo anche la storia di Nick Vucic, non so se è un'altra persona di cui avete sentito parlare, nato senza braccia, senza gambe, e queste persone, nonostante queste condizioni in cui si trovavano, portavano avanti la loro vita dando una gran gloria a Dio. Vivevano col messaggio: Dio è in questo. Dio sta facendo qualcosa in questo. Com'è possibile? Sei tetraplegica, com'è possibile? Sei nato senza gambe, senza braccia, e continui a promuovere questo messaggio: Dio è nella mia storia. Non solo non si sono abbandonati alla disperazione, ma hanno aiutato, hanno confortati ad altri. Leggevo in questo libro di Johnny che ha ricevuto una lettera di una donna, questa donna parlava di suo marito, e questo marito aveva avuto un incidente simile a quello di Johnny ed era diventato tetraplegico, la moglie era disperata, il marito non voleva più vivere, aveva gettato la spugna, non gli importava più niente di nessuno, neanche della sua famiglia. E quando la donna, la moglie, ha chiamato Johnny, Johnny era senza risorse, non sapeva come rispondere a questa donna, cosa poteva fare per questa famiglia. Johnny ha chiamato diverse volte quest'uomo, fallimento totale, cercare di incoraggiarlo, poi ha pensato a una frase di un film, Le ali della libertà, forse qualcuno l'ha visto, e ha citato la frase del film e poi ha detto questa frase: Ron, marito si chiamava, voglio che tu ti unisca a me e ad altri 10.000 tetraplegici che questa mattina hanno deciso di alzarsi, di uscire dal letto e di fare di tutto per vivere. Incredibile. Da dove ha trovato la forza questa donna? Non cadere nel lamento, non lamentarsi contro di Dio e addirittura incoraggiare un altro tetraplegico ad alzarsi e a fare qualcosa della sua vita. Mi ha incoraggiato, mi ha sfidato. E oggi voglio che anche noi tutti siamo incoraggiati a vivere come loro, per la gloria di Dio. Voglio che siamo incoraggiati a vivere per la gloria di Dio. Voglio incoraggiarci a vivere in modo tale di lasciare il profumo che hanno lasciato questi ed altri. Dio ha fatto veramente la differenza per loro. Non diamo tempo per rispondere a questa domanda, mi interesserebbe sentire le domande di alcuni di voi, ripeto, non lo diciamo ad alta voce, però cosa significa vivere per la gloria di Dio? Pensa alla tua mente, che significa vivere per la gloria di Dio? Bene, voglio guardare tre tentazioni che minacciano il nostro vivere per la gloria di Dio. Tre tentazioni che senza dubbio sono arrivati anche a Johnny, anche a Nick Vucic, ci arrivano anche a noi e che minacciano il nostro tentativo di vivere per la gloria di Dio. Andiamo a Matteo 4, dell'1 all'11. Matteo 4, dell'1 all'11, e prenderemo questa porzione delle scritture sicuramente conosciuto da tutti noi, la tentazione di Gesù, e vogliamo guardare le tre tentazioni sotto questa prospettiva, tre tentazioni che minacciano i nostri tentativi di vivere per la gloria di Dio. Versetto 1 di capitolo 4 di Matteo: allora Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto per essere tentato dal diavolo. Questo arriva all'inizio del ministero di Gesù. Gesù non è diverso nella sua umanità da tutte le altre figure, personaggi della Bibbia, che hanno dovuto dimostrare se alla base della loro vita c'era la gloria di Dio come l'unica motivante. Gesù doveva passare per questo crogiuolo di prova per dimostrare, forse non tanto a Dio, ma a se stesso, nella sua umanità, se alla base del suo ministero c'era la motivante della gloria di Dio o qualcos'altro. È subdolo, ma è presente e può essere devastante. Per quale ragione viviamo le nostre vite? Per quale ragione ci siamo buttati nella mischia di ministeri, di servizi, di qualsiasi cosa? Per la mia gloria? Per il mio nome? O solo la gloria di Dio? E Gesù deve passare per questo crogiuolo. Tre minacce. La prima lo vediamo dal versetto 2 fino al 4. Dopo aver digiunato 40 giorni e 40 notti, alla fine ebbe fame e il tentatore, avvicinatosi, gli disse: se tu sei figlio di Dio, ordina che queste pietre diventino pane. Ma egli rispose: sta scritto, non di pane soltanto vivrà l'uomo, ma di ogni parola che proviene dalla bocca di Dio. Qual è la prima tentazione a vivere per la gloria di Dio? La prima tentazione è la tentazione dell'autosufficienza. L'autosufficienza. Cosa gli dice il tentatore? Dice: da te stesso da mangiare. Provvedi per te stesso. Vieni incontro te stesso ai tuoi bisogni. È la tentazione che arriva a tutti noi. L'autosufficienza, l'indipendenza. Vivere attingendo dalle mie risorse e non dalle risorse che Dio mette alla mia disposizione. Satana viene e gli dice: tu hai le risorse per provvedere per te stesso. A cosa aspetti per farlo? E non so se ci rendiamo conto, ma il nostro nemico più grande non è la nostra povertà, ma è la nostra ricchezza, le nostre risorse o la nostra illusione di avere le risorse. È un nemico più grande che la povertà. Questa è la tentazione che arriva a Gesù. Ancora un aneddoto della vita di Johnny. Una persona nota andò a trovarla e quando arrivò non ha potuto credere quello che gli ha chiesto Johnny di fare. È entrato a parlare con lei, a fare un'intervista, e Johnny disse: puoi invocarmi mentre facciamo l'intervista? Non riusciva neanche a darsi da mangiare da sola e ha dovuto chiedere a questa persona: puoi invocarmi? Che debolezza, quanta povertà c'era in questa donna. Ma la verità è che è proprio lì che arriva il regno di Dio in mezzo agli uomini, è nello spazio che si crea, in cui l'ego umano si tira di mezzo, che può entrare la forza e la potenza di Dio. È stato lo strumento di Dio per fare la domanda a Gesù: sei disposto a vivere la tua vita in completa dipendenza di me? Vivrai la tua vita intera come una preghiera di dipendenza o cercherai dell'opportunità di dimostrare la tua sufficienza? È una tentazione grandissima, che nessuno piace. Non essere visto come una persona che ha risorse, che ha delle capacità. La tentazione di Satana: attirerai attenzione a quanto sei capace, a quanto sei ricco, a quanto sei abile. In altre parole, vivrai per la tua gloria o indipendenza su di me. Vivrai la tua vita trasmettendo a tutti: io sono povero, io non ho niente, Dio ha le risorse. Se Dio non interviene, io sono spacciato. E non vivere così un giorno o parte del giorno, ma ogni giorno, dal momento in cui ci alziamo al momento in cui andiamo a letto: Signore, tu mi devi dare, perché io sono povero. Pensa a questa domanda: ci sono delle aree nella tua vita dove percepisci l'assoluta incapacità di cambiare le situazioni? C'è qualche area nella tua vita dove tu ti trovi completamente incapace di cambiare la situazione? Ti è mai capitato di arrivare a quel punto? Voglio incoraggiarti a pensare in questo modo: sono proprio le aree in cui non hai nessuna capacità di influenzare il cambiamento che hai l'opportunità di glorificare Dio. Di dire: Signore, tu devi fare qui. Io non ho gli strumenti, non ho le risorse, non posso cambiare le circostanze. Tu devi farlo. È un'opportunità per glorificare Dio. E qual è il rimedio? Il rimedio Gesù ce lo offre nella prossima frase, quando dice: sta scritto, non di pane soltanto vivrà l'uomo, ma di ogni parola che proviene dalla bocca di Dio. Qual è il rimedio alla tentazione dell'autosufficienza? Gesù dice: vivere mangiando della parola di Dio. Niente porta più gloria a Dio che una persona che vive attingendo solo dalla parola di Dio. Una persona che ha gustato la dolcezza e il sostentamento della parola di Dio e non ha bisogno di nessun appoggio esterno, nessuna circostanza dolce esterna per arricchire la sua giornata, soltanto una parola che arriva dalla bocca di Dio. Non so se ti è capitato, hai mai letto la Bibbia e hai ricevuto una parola così soddisfacente, così riempiente, che ti ha sostenuto tutta la giornata. I problemi ti scivolavano, le parole offensive delle persone non si attaccavano a te. Perché? Perché ti stavi nutrendo dalla parola di Dio. Ti incoraggio a pregare in questo modo: quando approcci la scrittura, prega così: Signore, ho bisogno di una parola tua. Non può essere un approccio meccanico, un approccio ho fatto i miei compiti. No, dobbiamo arrivare affamati e dire: Signore, se tu non mi dai una parola oggi, io non ce la faccio ad arrivare questa sera. Impara a pregare: Signore, dammi una parola. C'era un gruppo di pastori che parlavano sul modo in cui avevano il loro piano di lettura. Uno diceva che usava il metodo di McChain, un altro diceva che leggeva la Bibbia in un anno, e uno del gruppo ha detto: io ho solo un obiettivo quando approccio la parola di Dio. Dio, ho bisogno che tu mi parli. Ho la Bibbia in un anno, ho la Bibbia in un... Ho bisogno che tu mi parli, perché sennò io perderò la battaglia giornaliera. Così vediamo che c'è la tentazione dell'autosufficienza, il rimedio è: dobbiamo vivere attingendo del sostentamento che viene dalla parola di Dio. La seconda la vediamo nei versetti 5 al 6. Questa tentazione, quando Satana lo porta a Gerusalemme e gli disse di gettarsi giù dal pinacolo del Tempio. E cosa rappresenta questa tentazione? Questa è la tentazione alla presunzione. Alla presunzione. La tentazione qui, che minaccia il nostro vivere per la gloria di Dio, consiste nel pretendere da Dio e pretendere anche di forzare la sua mano. Pretendere che Dio agisca nella mia tempistica, nei miei modi, facendo il gioco che io ho stabilito per la mia vita. Presunzione. Un autore dice: ciò che noi chiamiamo preghiere non risposte, o chiamiamo il silenzio di Dio, in realtà è una ribellione contro il suo modo di scrivere la mia storia. Potente, vero? E il mio chiamare preghiera non risposta o silenzio di Dio è, in realtà, a me non sta bene come tu stai scrivendo la storia della mia vita, Signore. Presumo, esigo, non stai intrecciando i fili della mia storia come io volevo. Una grande minaccia per vivere per la gloria di Dio. Tutto questo è incluso in questa tentazione di buttarsi dal pinacolo. Satana viene e dice: di' a Dio di fare qualcosa di grande per te, digli di permetterti di fare qualcosa di grande, forza la sua mano, fai quella cosa, lui sarà forzato poi a risponderti. Non ti ha dato delle promesse? Buttati, fai quella cosa, buttati dal baratro, vai in missione senza preparazione, non ne hai bisogno, Dio ti sosterrà. Poi, così subdolo, perché abbiamo anche delle promesse. Ogni cosa posso in Cristo che mi fortifica, sì, ma molto subdolamente le promesse diventano dei mezzi che noi usiamo per forzare la mano di Dio ad agire in modi presuntuosi. Quando parliamo della presunzione non vogliamo in nessun modo minare la nostra aspettativa di Dio, assolutamente. Abbiamo un Dio grande, abbiamo un Dio potente. Ciò che stiamo considerando è che c'è un tipo di aspettativa fasulla, c'è un tipo di aspettativa falsa, presuntuosa, che fa delle esigenze senza quello spirito che deve accompagnarci nella nostra, nel nostro approccio a Dio, umiltà, figli, in relazione con Dio. E questo tipo di approcciare a Dio vede Dio come un genio della lampada, un genio che devo soltanto fare così con la lampada per fare che i miei sogni vengano risposti, invece che vederlo come il mio Padre Celeste, che mi ama. Voglio quello che Lui vuole, voglio che il mio cuore si avvicini al suo cuore. E così vediamo che subdolamente questa aspettativa, questa presunzione smette di essere una manifestazione di una profonda fiducia in Dio. Lui ha il meglio in mente per me. Lui sa come deve andare la mia vita. Invece diventa un mezzo per la mia gloria, per arrivare ai miei obiettivi. Non abbiamo tempo, però il rimedio è riconoscere che stiamo tentando Dio con questo tipo di approccio. Stiamo tentando Dio. Questo lo dice Gesù, dice non tenterai al Signore Dio tuo. Questo è quello che dice Gesù come risposta. È una tentazione, è un mettere noi lo standard al quale Dio deve rispondere, e solo in quel caso poi diciamo Dio è con me. È una presunzione, è una tentazione. Dio ci ha già detto che è con noi, amen. Ci ha già dimostrato di essere dalla nostra parte. Non devo mettergli davanti delle prove, degli out tipo, per dire Signore solo così crederò che sei con me. Una grande tentazione per il Signore. L'ultima tentazione che minaccia il nostro vivere per la gloria di Dio, lo vediamo negli ultimi versetti, quando Satana lo porta sopra Monte Altissimo e gli mostra i regni del mondo e la gloria di questi regni. E questa è una tentazione tremenda, grandissima. Ed è una minaccia per molti insuperabile nel loro tentativo di vivere per la gloria di Dio. Si parte con una buona intenzione, voglio vivere per la gloria di Dio, anche se non ho reputazione, anche se nessuno mi riconosce, anche se non ho niente, ma poi diventa un cruccio troppo grande da portare. Non riesco a vivere senza ricevere la gloria degli uomini. Questo è quello che è incluso in questa tentazione. Satana gli offre reputazione, applausi, riconoscimenti, essere qualcuno. Quello che una celebrità riassume, questa fame di gloria, quando dice, parlando di se stesso, il pensiero che nessuno conoscerebbe il mio nome mi tormentava. Che tentazione. E noi ogni giorno sperimentiamo la tentazione di fare questo gioco di Satana. Fare il gioco di Satana, cioè prostrarci a lui, adorarlo, capovolgere le cose e fare spostarci dal lato di Satana invece dal lato di Dio, volere la gloria non di Dio ma la gloria degli uomini. Tutti i giorni abbiamo questa tentazione, siamo stati tentati a cercare la gloria degli uomini e non vivere solo per la gloria di Dio, come Gioni, come Vucic, e dobbiamo veramente permettere che queste parole ci tocchino. Ogni volta che io sono tentato a equilibrare la bilancia, a proteggere la mia reputazione, proteggere qualcosa che ho fatto, sto rubando la gloria a Dio. Perché io ho l'opportunità di lasciare un profumo del fatto che Dio è sufficiente per me, la sua approvazione. Le persone mi criticano, o qualcuno che non mi critica mai, Dio, cos'altro bisogno? O qualcuno che mi pesta, o un Dio che non mi pesta mai. Di cosa più ho bisogno? sono sempre tentato a cercare la gloria in la gloria degli uomini. Non ho bisogno di nient'altro, la mia anima canta, sono pieno, Dio è per me, Dio è con me. E quando dimostro che veramente Lui è la soddisfazione della mia anima, è lì dove Lui è glorificato veramente. Le offese mi scivolano, i miei piani non riusciti mi scivolano, la mia malattia mi scivola, perché? Perché ho la cosa più valiosa al mondo, Dio. Oh Dio. E questo ci porta al rimedio a questa tentazione. Versetto 10, allora Gesù gli disse, vattene Satana, perché sta scritto adora il Signore Dio tuo e a Lui solo rendi il culto. Il rimedio alla tentazione della gloria degli uomini sembra paradossale, ma imparare ad adorare Dio. Imparare ad adorare Dio. È veramente la risposta. Io ho bisogno di una cosa nella mia vita, fratelli e sorelle. Avere una visione più grande di Dio. Vederlo più come Lui è, glorioso, soddisfacente, bello. È contro natura. Al 1000% è contro natura, perché io penso di avere bisogno di tante altre cose. Ma nel pensare di avere bisogno di tante altre cose, sto glorificando quelle cose. Sto dando valore a quelle cose. In un modo che denigra Dio. Non ho bisogno di uno stipendio più grande, non ho bisogno di niente, ho bisogno di imparare ad adorare, a valorizzare, a attribuire il peso che Dio merita. Vi ho parlato del mio amico Santi. Santi ha una brutta malattia, un mio amico con cui sono cresciuto in Spagna. 47 anni, gli hanno trovato 4 tumori del cervello e gli hanno detto che rimangono 6 mesi di vita. Questo ha avuto un impatto grandissimo su tutti noi, sui amici, la sua famiglia. Dio può fare un miracolo, ma sembra che lascerà una moglie, Laura, e 2 figli, piccolo a 12 anni. Perderà suo papà, Santi, alla stessa età in cui Santi ha perso suo papà, a 12 anni. Mi sono sentito con Santi un paio di volte, cercavo di incoraggiarlo, ma come succede spesso a lui che ha incoraggiato me. Mi ha scritto un WhatsApp l'altro giorno, mi dice, sto bene, la prossima settimana avrò i risultati, Dio li conosce già, sono fiducioso in Lui. Wow. Poi un altro messaggio mi disse questo, Dio è pieno di misericordia, Lui può fare l'impossibile, ma anche se mi uccidesse, continuerò ad aspettare in Lui. Quanta gloria porta Dio, questo Santo. Voglio imparare da Lui, ha avuto alti e bassi, senza dubbio, ma sta portando una gran gloria a Dio. Che Dio ci aiuti a vivere vite che lo glorificano solo a Lui, che lasciano un profumo dovunque andiamo, che non siamo immersi nelle nostre storie, qualsiasi essa sia, per noi, ma per Lui, per rendere onore, gloria, valore a Dio. Vogliamo cantare un canto e poi passeremo al tempo di preghiera. Questo è un canto che ci aiuterà a mettere in parole